In occasione del 60° anniversario dell'attività artistica di Sante Arduini, il Museo d'Arte Rubini Vesin ha voluto dedicargli una grande retrospettiva. Una mostra ampia, curata, non celebrativa in senso sterile ma viva. Una mostra che si inserisce tra le attività del museo che hanno come obiettivo la valorizzazione dei grandi protagonisti dell'arte marchigiana, conferendo in questo modo ad Arduini non solo un riconoscimento istituzionale, ma umano, oltre che affermare la sua presenza ancora pulsante, possiamo dire radicata per rimanere in tema, nel sistema dell'arte marchigiana. La mostra Sante Arduini, ieri e oggi, 1965-2025, include le opere degli esordi presso la Scuola del Libro Urbinate, quindi le incisioni policrome, i lavori realizzati durante gli anni dell'insegnamento a Bergamo, le opere degli anni 90, fino alle più recenti e agli ultimi pastelli, intimi e contemplativi. L'esposizione documenta oltre 6 decenni di ricerca tecnica, visiva e poetica dell'artista. Le opere esposte dialogano con le voci dei grandi critici. Oltre a Paolo Volponi, anche Giorgio Cerboni Baiardi hanno commentato la sua opera. Il risultato è un racconto fatto di solchi, di garze, di pigmenti della vita e dell'arte, due dimensioni inscindibili di Sante Arduini. Pittore incisore, Sante Arduini nasce a Urbino nel 1938. Urbino, città d'arte. Urbino, città di colline che abbracciano e proteggono, città di pietra e luce, dove ogni prospettiva, ogni scorcio sembra rimandare a una memoria più antica. Una città che Arduini non ha mai realmente lasciato, anche quando la vita lo ha portato altrove. Fin da giovane mostra una voglia, un bisogno di portare l'arte e la tecnè nella propria vita, tanto che abbandona il lavoro nei campi per studiare. Fin da giovanissimo quindi frequenta il corso di illustrazione presso la Scuola del Libro, un luogo che è scuola, ma è anche fucina, bottega mentale, eredità viva di un'idea artigiana dell'arte, dove il fare è pensiero e il pensiero si fa materia. Da qui prende avvio la sua carriera artistica e Sante si distingue fin da subito nel campo dell'incisione e poi della pittura. Nel 1962 tiene la sua prima mostra personale a Torino, che sancisce l'inizio della sua attività espositiva. Successivamente, nel 1965, partecipa alla nona quadriennale nazionale d'arte a Roma, consolidando il suo nome tra gli artisti emergenti del tempo. Dopo alcune esperienze lontano da casa in varie città italiane, nel 1968 la sua storia si sposta per un lungo periodo a Bergamo. Qui ottiene una cattedra di insegnamento in figura al liceo artistico e, successivamente, una cattedra di incisione all'Accademia Carrara. Sono anni intensi, anni che segnano la sua mano e il suo sguardo. Sono anni in quali l'Europa dell'arte guarda alle avanguardie internazionali, alla rottura, all'azione e al gesto. È lì che Arduini cambia pelle. Le esperienze bergamasche sono state per lui profondamente formanti. Furono infatti quelli gli anni che segnarono un decisivo cambio di rotta nella sua carriera artistica. Grazie agli stimoli delle scuole che maggiormente volgevano lo sguardo alle avanguardie internazionali, il suo rigore compositivo e la sua lirica, tramandatesi dalla tradizione urbinate, si sono arricchiti di nuova carica e di nuova energia. È il soggiorno lombardo, le conoscenze, i circoli frequentati, le gallerie d'arte che gli hanno permesso di approcciarsi con nuovo spirito e con una nuova sensibilità alla pittura, che da quel momento in poi non abbandonerà più. Nel 1978 rientra nelle Marche, ritorna nella sua amata Urbino, questa volta come docente di discipline pittoriche all'Accademia di Belle Arti. Ma non è un ritorno all'identico, rientra portando con sé l'esperienza maturata altrove, l'apertura, il confronto, la vibrazione del nuovo. Eppure, al fondo, la terra rimane, una terra che è esterno, ma una terra che è anche interno, una terra che non è sfondo, ma una terra che è origine. Infatti ogni tempo, ogni forma espressiva sono segnati profondamente da un legame intrinseco con la terra d'origine, con la materia naturale che prende forma e si modifica per mano dell'uomo o per azione della natura stessa. È la terra marchigiana, con le sue colline dolci, con i suoi fossi, con le sue zolle che sembrano respirare piano, che continua ad emergere preponderante nelle sue opere. Una terra vista dall'alto, come quando si guarda dal finestrino dell'aereo e tutto si fa geometria. Campiture che si incastrano, colori che virano con la luce, campi che cambiano forma con le stagioni, un patchwork di stoffe differenti che si incastrano a meraviglia e tutti insieme fanno la differenza. Guardare le opere di Arduini è come guardare quel paesaggio da una vetta. Significa osservare quella geografia intima prima ancora che si faccia geografia. È guardare dall'alto la terra di Monte Pallotta e quella intorno a tutto il nostro mondo Urbinate, quello che va da Pesaro ad Arezzo, da Rimini a Perugia, come scrive bene il grande amico e stimatore Paolo Volpuni. Lo scrittore, infatti, dedica ad Arduini parole profonde, parole affettuose e lucide, in cui gli riconosce una profondità rara. Volpuni dice che l'astrazione di Sante non è una fuga, non è un rifiuto del reale, ma è ricomposizione del mondo, è un modo per salvarlo. La lettera dell'amico, scritta in occasione della mostra di Arduini nella sede del Pio Sodalizio dei Piceni, a Roma, ci dice che le sue pitture e incisioni sono cariche di quei caratteri che per natura, storia e cultura si riconoscono nei protagonisti della regione picena, cioè profondità e vastità. Poi Volpuni continua. Hanno qualità e fantasia del mestiere, ingegnoso impegno e voglia di produrre per crescere e beneficare. Caratteri così interni ed evidenti nelle tue opere che arrivano addirittura a dare un senso di apprensione per l'ansia e la fatica che vi sentono messi in ogni loro momento, fibra e traccia, prima ancora di liberare quell'altro senso più vasto di ammirazione e comprensione. Tu non sei un astratto che sfida e sfugge il mondo, come di solito avviene per quelli minori e piuttosto svagati. La tua astrazione pittorica intende penetrare e ricomporre, intende salvarlo il mondo, proprio la terra, in ogni sua materia, materiale e incidenza. E tu, da Urbinate e da studente della scuola del libro, sei diventato pittore quando non è più voluto credere alla placata continuità di queste rappresentazioni e quando hai voltato la stupefazione in pietà per il paesaggio, pur nel rispetto delle sue ingenuità e delle sue indulgenze. Tu sai bene che esso è piuttosto doloroso e infetto e quindi senti il dovere di astrartene per bonificarlo e per renderlo di nuovo libero ed utile. Con il tuo lavoro vai alla ricerca dei vecchi testi più intelligenti e grandiosi nel rovesciare e ricostruire un paesaggio addirittura come ordine scientifico e morale. E in questo modo continui, specie con certi movimenti marginali, con alcuni colori aperti e sciolti, a riconoscere e a servire la città ideale, la sua purezza come sospesa dentro le fasce della luminosa continuità della storia. C'è quindi una ragione propriamente storica e culturale che libera le tue astrazioni al di sopra di ogni rancorosa casualità, come di qualsiasi ostentazione di impertinenza. I grandi astratti sono stati e sono rivoluzionari. E via via, sempre per gradi, di autentico valore, critici nichilisti, onirici indaganti, ossessivi costruttori di altre materie e spazi, oppure chirurghi della memoria, tipografi di nuovi segni di direzione e di comunicazione. Tu sei un astratto, a quasi 100 anni da Kandinsky e ancora sai trovare e lavorare campi nuovi, oltre ogni limite ma con i principi irrinunciabili della scoperta di una nuova terra e residenza. Volpuni, con queste parole, si riferisce all'amico distinguendolo dai minori, la cui astrazione è svagata, senza corpo. Al contrario, la sua mappa di tecnica, pensiero e sentimento vive nelle sale di Palazzo Rubini-Vesin a Gradara. Tra le opere esposte negli spazi gradaresi, tra tutte una mi colpisce in modo particolare. Non è un'opera appariscente, non cattura lo sguardo subito. È una presenza che si rivela lenta, che arriva dagli occhi all'anima in maniera dimessa, ma poi non se ne va. Di fronte a questa scultura lignea, lo stimolo è sinestetico. Il desiderio è quello di toccare ogni venatura, ogni solco profondo e ogni virgola appena accennata. La superficie incisa, scavata, rivela la mano, il gesto e l'esigenza dell'artista, ovvero raccontare la sua vita, la sua esistenza. La pittura sembra appena sfiorata, come un alito di colore dato per sottrazione. Arduini non costruisce l'immagine. Arduini la fa emergere, sottraendo. Scava, leva, incide materia e colori soffiati sulla superficie. Il suo un gesto antico, primitivo, quasi michelangiolesco. La figura non si crea, la figura viene liberata. Partendo da una superficie pittorica estremamente aggettante, l'artista raschia fino a lasciare solo tracce, tracce del suo gesto, che coincidono con le tracce della natura, a testimoniare questo rapporto simbiotico con la propria terra. Una tecnica più scultorea che pittorica, non lontano dall'insegnamento del grande Michelangelo. Lui individuava il masso di marmo nella cava, come se con esso ci fosse un collegamento primordiale, proprio perché la sua grande abilità era avvertire e tirare fuori la figura già presente nel blocco. Scolpendo, rimuovendo la materia in eccesso, l'artista riusciva a liberarla, a restituirla alla vita. Come Michelangelo, che liberava la forma già presente nel blocco, Arduini non dipinge. Arduini scava la pittura non con i tipici strumenti del pittore, quindi pennello e spatola, ma prediligendo l'utilizzo di scalpelli, di strumenti per la sgrossatura e poi di lime di vario tipo. In un certo senso si può dire che Sante non abbia mai abbandonato l'incisione, passando dalla lastra acidata all'incisione della tavola e della materia pittorica. Tempo fa ho avuto modo di vedere lavorare Sante Arduini e, inevitabilmente, il suo operare fa pensare alla scuola informale o all'action painting. Niente cavalletto. Sono banditi i modelli da imitare. La tavola è a terra, viene calpestata, il corpo agisce sopra, il colore cade e poi avviene il gesto decisivo, il togliere. Non c'è figurazione, è un'arte tutt'altro che figurativa. Il colore è dato e tolto per ampie campiture, steso grossolanamente, poi solcato, attraversato da incavi profondi o sottili. Il risultato è una partitura punteggiata di linee che sono piante, che sono arbusti, radici o corsi d'acqua, fitti boschi, muschi e coltivazioni, sentieri della mente e qualche elemento che destabilizza l'equilibrio, proprio come in natura. Risulta tutto così riconoscibile e familiare. Le sue opere non rappresentano la natura, le sue opere la contengono, non c'è immagine, ma c'è luogo. E proprio come la natura, sinonimo di vita, queste opere vogliono affiorare dal muro, queste opere vogliono entrare nello spazio del mondo. Sono dei media che richiedono infatti una partecipazione non solo visiva, ma dei sensi tutti. Se ci avviciniamo e le osserviamo, oppure le tocchiamo, e sprofondiamo nelle buche, seguiamo le linee, la materia pittorica con i suoi grani, con le sue diverse consistenze e il suo oggetto palpabile, capiamo di essere di fronte ad uno stralcio di reale che viene concretizzato. Nel salone principale del Museo d'Arte Rubini Visin campeggiano alle pareti grandi tavole che evocano lo scorrere del tempo, evocano il susseguirsi delle ore del giorno, dall'alba al tramonto, alla luna che spunta velata, fino allo scorrere delle stagioni. Ma il tempo evocato è anche quello logorante che, inevitabilmente, agisce su ogni cosa, ogni luogo e ogni essere umano, e che niente e nessuno può fermare. L'astratto che si materializza e si appropria del circostante, un tempo che prende forma e si riflette nel mondo ambiente di Arduini, il tempo che scandisce la vita e la natura. Quelle di Sante, infatti, sono opere impregnate di vita e, come tale, in continuo movimento, in continua evoluzione stando ferme, che cambiano insieme a noi, al nostro sguardo e al nostro sentire verso esse. Ma Arduini va oltre all'aspetto superficiale della natura, va ad insinuarsi tra le sue stratificazioni e ad indagare le sue strutture più intime e celate. L'ambiente naturale viene scrutato come al microscopio. La terra, le sue zole, le sue buche, le geometrie dell'uomo, ogni elemento è studiato e appreso. Tutto ciò entra talmente tanto dentro di lui che tramite un collegamento mentale è come se parlasse di sé. Dopo una visita al suo studio, Sante mi ha accompagnato all'interno della sua abitazione per mostrarmi alcuni dipinti dell'amata moglie Cristina, a cui dedica parole dolci. Ma sulle pareti, oltre alle opere della moglie, campeggiano in salotto fotografie dell'amico Mario Giacomelli. «Sai, Andrea», mi ha detto, «queste sono le prime foto che vedo la mattina». Impossibile non notare il legame tra i due. L'astrazione di Giacomelli vive nelle calcografie di Sante e nel suo linearismo essenziale. Le immagini del fotografo e le incisioni di Arduini parlano due linguaggi diversi, eppure un'unica grammatica. La linea come ferita e destino, la luce come preghiera e conforto. Quelle linee che guidano, che uniscono e che dividono a creare una mappatura del reale e dell'esterno che si riflette in una descrizione intima e personale. Due tecniche lontane, che in questo caso però sembrano l'una il completamento dell'altra. Una, la fotografia, segnata dall'operare meccanico dello strumento, che prova a mettere in secondo piano la mano dell'artista, ma che, nonostante tutto, Giacomelli fa emergere. L'altra, allo stesso modo, che esiste grazie allo sforzo e alla fatica, al sudore anche, del gesto dell'artista, con cui vive e rivive all'infinito, come sua traccia di esistenza. Le fotografie di Giacomelli, con le loro campiture nette e brucianti, e le superfici incise di Arduini, sembrano continuazioni di uno stesso pensiero sulla terra, di uno stesso pensiero rivolto al tempo, agli esseri umani che vi camminano sopra, lasciando tracce sottili e tenaci. Ma quella di Arduini e di Giacomelli non è solo una vicinanza poetica, ma anche esistenziale. Ogni agosto Sante, mi ha raccontato, lo trascorreva a Senigallia, nella città natale della moglie. E qui i due si incontravano al bar centrale e puntualmente Giacomelli alle 10 in punto ordinava caffè e grappa. Allora, seduti al tavolino del bar, poche parole, a volte molte parole, ma comunque tanta, tanta comprensione. I due si scambiavano idee, storie, riflessioni su quel che hanno sempre condiviso. Il proprio essere tutt'uno con la terra, quella dell'orto, sì, quella lavorata dalle loro stesse mani, quella pittorica e quella sulla lastra davanti all'obiettivo. Allora ecco il discorso, quello tanto cercato da Arduini. Ogni artista deve trovare e deve tenere costantemente bene a mente proprio quel discorso, ovvero la terra, precisamente la sua, quella di Monte Pallotta, delle dolci colline Urbinati, quella grezza e a volte arida all'apparenza, quella che viene arata, quella che viene calpestata e attraversata, tagliata e scavata, che vive in tutte le sue tavole. Tornati nello studio, prima di salutarlo, sul tavolo del lavoro vedo una pila di libri. Primi tra tutti spiccano due nomi, Pascoli e Leopardi. E chi, se non loro, chi meglio di loro ha saputo dire la terra, l'infanzia, la colpa, la luce che cade sul campo e lo trasforma in pensiero? Il tema di una vita, il discorso, allora è chiaro, è la terra, o meglio, la sua terra, quella che torna in ogni opera come radice, eco e come respiro. E in questa retrospettiva una cosa diventa evidente. Le opere di Arduini sono vive, vivono mentre noi le guardiamo. Cambiano con noi, si trasformano nel tempo, come la terra stessa. Sono opere che ci chiedono di fermarci, di guardare, di toccare, di ascoltare e di ricordare che siamo fatti della stessa materia di ciò che osserviamo.